Astronauticast. Astronauticast, stagione 19, episodio 4. Oggi è il 6 novembre 2025. E per chi non ci conosce, Astronauticast è il podcast dell'associazione ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Se avete domande o commenti, sapete che potete sempre commentarci sotto il video che state guardando su YouTube, su Facebook o su Twitch. Questa sera abbiamo un ospite di eccezione, ma prima di presentarvelo partiamo con il giro di saluti. Iniziamo da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, che vi invita a citofonare a tutti per dire che abbiamo un ospite prestigioso.
Da Verona vi saluta la Vero, mentre dall'Unione Terre d'Argine
c'è sempre Ricky, qui anche alla stanza dei bottoni, quindi vi auguro un buon ascolto e una buona visione di puntata se ci state seguendo anche in diretta.
E da Torino abbiamo niente poco di meno che un ingegnere spaziale, il vicepresidente del CICAP, Andrea Ferrero.
Buonasera, grazie per l'invito e per la bellissima presentazione.
Abbiamo qui Andrea Ferrero proprio perché Paolo vuole fargli 2 o 3 domande perché ha scritto un nuovo libro. Quindi Paolo, procedi pure e partiamo con la presentazione di Andrea.
Intanto Andrea, ti rinnovo il benvenuto e ti chiedo di cominciare a presentarti ai nostri ascoltatori dicendo qualcosa in più di te.
Grazie. Allora, io sono un ingegnere spaziale a Torino ormai da quasi 30 anni e mi occupo del progetto dei veicoli spaziali. Come sapete bene, è un'attività interdisciplinare e di gruppo a cui lavorano decine o anche centinaia di persone, quindi io faccio un pezzettino del progetto e specificamente mi occupo del progetto termico, cioè assicurarsi che gli astronauti o le apparecchiature elettroniche e non congelino durante le missioni. E inoltre, nel tempo libero, mi occupo di divulgazione scientifica con il CICAP, l'Associazione per la Promozione della Mentalità Scientifica fondata da Piero Angela, di cui sono attualmente vicepresidente.
Colgo l'occasione per chiederti se il CICAP in questo periodo ha in programma alcune attività o eventi particolari che è utile segnalare.
Sì, ti ringrazio molto. Noi in effetti abbiamo ogni anno il nostro evento più importante in autunno a Padova, si chiama CICAP Fest, e una serie di attività gratuite e aperte a tutti che si svolgerà quest'anno dal 14 al 16 novembre a Padova. Sono incontri, dibattiti, conferenze, presentazioni e spettacoli, e ci sono anche molti appuntamenti legati allo spazio, quindi per gli appassionati del settore avremo degli ospiti importanti come Paolo Attivissimo, Edvige Pezzulli, Silvia Cuna Ballero e altri che in diversi momenti all'interno del CICAP Fest affronteranno le tematiche di attualità su questo argomento e anche sveleranno, smaschereranno qualche mistero legato allo spazio.
Mi fa particolarmente piacere parlare con te in questa puntata perché nel podcast ho una rubrica di storia dell'esplorazione dello spazio e dell'astronautica che si chiama Le storie di nonno Apollo. Parlo anche delle missioni epiche, classiche, come Apollo 11, lo Sputnik o i Voyager, però mi piace seguire i sentieri meno battuti della storia dello spazio per scoprire missioni, progetti o eventi meno conosciuti ma ugualmente interessanti. E anche tu hai seguito dei sentieri poco battuti. e hai raccontato questo viaggio, il risultato di un lavoro di ricerca che hai fatto, nel libro che è appena uscito, che si chiama, si intitola Rimasti a Terra, eroi ed eroine dimenticati dell'avventura spaziale, pubblicato da Il Mulino nel 2025. Qual è l'idea dietro a questo libro, alla base di questo libro? Quali sentieri della storia dello spazio hai seguito?
Sì, in effetti facciamo delle cose simili perché nel mio libro io ho voluto raccontare il lato umano della storia dello spazio, ma partendo da quei personaggi che o sono stati dimenticati e messi da parte, oppure sono stati raccontati in maniera distorta per esempio dall'ideologia, dalla propaganda, e quindi il ritratto che ne conosciamo non corrisponde molto alla realtà. E nella storia dello spazio, come tu sai bene, visto che te ne occupi nella tua rubrica, ci sono davvero tantissime vicende commoventi, divertenti, emozionanti, vicende umane di intelligenza, di talento, ma anche di ambizione, di gelosia, di rivalità, a volte di un pizzico di follia, a volte di tentativi falliti, che però sono anche importanti nella scienza, perché attraverso i fallimenti a volte si impara qualcosa di nuovo e si trova poi la strada giusta. E quindi ho cercato un po' di raccontare alcune di queste tante vicende, quelle che io stesso, quando le ho scoperte, ho trovato più appassionanti.
E puoi farci qualche esempio di alcune, certo, di queste figure, non dico minori, ma meno note?
Certo, ma ce ne sono tante. Per esempio, me ne viene in mente una che è davvero poco conosciuta, e si tratta di Philip Bono, che era il figlio di immigrati siciliani in America, poverissimi, immigrati a New York, e lui per un certo periodo ha fatto i mestieri più strani, tra cui il venditore di macchine da cucire, ma poi nel dopoguerra, con lo sviluppo dell'industria aeronautica prima e spaziale poi, ha trovato la sua strada e ha lanciato delle idee veramente rivoluzionarie, che purtroppo non sono state comprese e sostenute fino in fondo dalla NASA. Tra queste, vediamo se vi ricorda qualcosa, l'idea di un lanciatore a decollo verticale, ma soprattutto riutilizzabile e ad atterraggio verticale, senza ali, single stage to orbit, tra l'altro, e che potesse con opportuni adattamenti o fare voli suborbitali da un punto all'altro della Terra, oppure anche portare il suo equipaggio verso la Luna o verso Marte. Questo grazie all'impiego di un motore aerospike, si chiama, cioè un motore che riesce a mantenere una alta efficienza in qualsiasi condizione di quota fino al vuoto, e grazie all'uso di materiali molto leggeri e riutilizzabili. Con il particolare che lui questa idea non l'ha lanciata nel 2000 o nel 2010, ma negli anni 60 addirittura. Purtroppo la NASA non ha sostenuto questo progetto per vari motivi, tra cui il fatto che il rischio di un incidente con la perdita di vite umane era considerato troppo grande. Lui ha avuto una piccola vendetta, diciamo, o soddisfazione dopo la sua morte, perché pochi mesi dopo la sua morte è stato collaudato il Delta Clipper, che è stato il primo veicolo della storia che ha completato con successo un atterraggio in verticale. E poi, per mancanza di finanziamenti, quel progetto non è andato avanti, però è stato, diciamo, un precursore, Philip Bono, di idee che poi oggi sono diventate grazie a SpaceX, la normalità, ma lui l'aveva fatto con grande anticipo. E se volete mi fermo qui, altrimenti ve ne racconto un altro, come volete voi.
Sì, sì, se un c'è altro, qualche altro personaggio.
Ok, un altro personaggio, vediamo chi potrebbe essere. Un personaggio che a me piace molto è Jerry Cobb, la donna che avrebbe potuto essere la prima donna astronauta 20 anni prima, la prima donna astronauta in assoluto e la prima donna astronauta americana 20 anni prima di quello che poi è avvenuto nella realtà. Jerry Cobb era una donna che fin da ragazzina aveva la passione del volo e riuscì a perseguire questa passione in un'epoca in cui le donne in America non potevano fare la carriera da pilota militare perché era proprio impossibile e rimase impossibile molto a lungo, mentre in Unione Sovietica già nella Seconda Guerra Mondiale c'erano molti piloti militari, gli americani permisero alle donne di pilotare gli aerei militari soltanto negli anni 70-80. Ma nemmeno la pilota di aerei commerciali era una cosa fattibile in pratica, anche se non era vietato, perché semplicemente per motivi di pregiudizi e le compagnie aeree non assumevano donne per fare piloti commerciali. Quindi le rimase la possibilità di diventare pilota facendo dei mestieri anche qui molto strani, come il pilotare degli aerei militari vecchi rimessi a nuovo e venduti ad altre nazioni dagli Stati Uniti fino alla destinazione per poi tornare indietro con rotte commerciali e rifare la stessa cosa. Facendo questo ha anche rischiato di essere arrestata da altre nazioni, ha dormito nei posti più impensati, ma in questo modo pian piano si è costruita una carriera da pilota donna. Ha fatto diversi record, tra l'altro strappando in qualche caso questi record a dei piloti sovietici, quindi diventando un personaggio molto importante nella Guerra Fredda, e all'inizio degli anni 60 lei era in corsa per diventare astronauta perché l'uomo che aveva fatto i test medici ai Mercury 7, ai primi astronauti americani, che si chiamava Randy Lovelace, era convinto che fosse più conveniente mandare le donne degli uomini nello spazio. Lui non aveva nessun pregiudizio, addirittura avrebbe preferito mandare le donne, perché il suo ragionamento era che le donne sono mediamente più leggere degli uomini e a quell'epoca, soprattutto ancora oggi, ma tanto più allora, ogni chilogrammo in più da mandare nello spazio era un problema, consumano meno aria e meno acqua e quindi anche la necessità di risorse aggiuntive e limitata, e inoltre si pensava all'epoca che l'apparato riproduttivo interno fosse meno sensibile alle radiazioni e quindi si pensava che ci fosse anche una migliore sicurezza. Per cui Randy Lovelace, che aveva fatto i test clinici agli uomini con il supporto della NASA, decise a proprie spese o quantomeno con un supporto privato ma senza il supporto ufficiale della NASA, nella propria clinica privata in New Mexico, di testare prima Jerry Cobb e poi delle altre donne pilote che riuscì a trovare, facendo loro gli stessi test che avevano fatto i piloti uomini, ma addirittura in qualche caso ancora più difficili, perché nel test di deprivazione sensoriale gli uomini erano stati seduti a una scrivania e John Glenn aveva trovato al buio, ma John Glenn aveva trovato in un cassetto della scrivania, durante un sopralluogo fatto prima della prova, un block notes, un taccuino, e aveva usato questo taccuino per scrivere degli appunti durante questo tempo di permanenza al buio in quella stanza, seduto sulla sedia. Quando questa prova è stata fatta alle donne, non erano più seduti alla scrivania in una stanza, ma erano in una vasca piena d'acqua per annullare anche l'effetto della gravità. E quindi loro si trovavano in questa vasca in cui erano libere anche di espletare le proprie necessità, perché l'acqua veniva ricambiata continuamente, e rimasero parecchie ore. Sia Jerry Cobb che Wally Funk, un nome che citerò di nuovo fra poco, rimasero parecchie ore nella vasca senza alcun problema. Una cosa meno banale di quanto sembra, perché in questo stato in cui non si ricevono stimoli né di tipo uditivo né di tipo visivo e addirittura nemmeno di tipo legato alla gravità, è facile avere delle allucinazioni e quindi avere a un certo punto il bisogno di essere portati fuori, come era successo a molti altri soggetti in precedenza. Jerry Cobb superò tutte le prove, ma nel momento in cui si avvicinava la possibilità di essere selezionata per fare un volo, a causa di gelosie con un'altra pilota donna che si chiamava Jackie Cochran e a causa della contrarietà di Lyndon Johnson, alla fine questo progetto venne bloccato. La NASA dichiarò ufficialmente che non aveva un requisito per le donne astronaute e non si parlò più di donne astronaute per 20 anni, perché la prima donna astronauta americana fu Sally Ride nel 1983. Jerry Cobb per il resto della sua vita continuò a fare la pilota, trasportando viveri, medicine e altri prodotti di prima necessità nei paesi dell'America Latina. Per questo fu anche candidata al premio Nobel per la pace. Poi, quando John Glenn tornò nello spazio per la seconda volta per studiare gli effetti dello spazio sull'invecchiamento, parliamo dell'epoca di Bill Clinton presidente, quindi 30 anni dopo, ci fu una campagna perché almeno questa volta Jerry Cobb venisse mandato nello spazio, ma la NASA non accettò, quindi per 2 volte John Glenn andò nello spazio e Jerry Cobb rimase a terra, ma finalmente nel 2021 Blue Origin fece fare un volo a Wally Funk, che era un'altra delle donne testate da Randy Lovelace, un volo suborbitale, non un'orbita completa, ma comunque un volo in cui Wally Funk, come aveva sognato di fare da 60 anni, riuscì finalmente ad andare nello spazio, quindi una piccola rivincita per tutto il gruppo delle donne astronaute mancate.
E prima di continuare, invito i nostri ascoltatori a fare delle domande per Andrea usando le nostre chat. Volevo chiederti, tra gli eventi, le circostanze legate ai personaggi di queste storie, ci sono anche degli incidenti, alcuni dei quali riguardano proprio il tuo settore di specializzazione, sì. Cioè il controllo termico dei veicoli spaziali. Puoi farci qualche esempio di questi incidenti?
Certamente sì, io al lavoro tengo un piccolo corso su progetto termico in cui inizio con una carrellata di incidenti spaziali senza dire la causa, ma chiedendo ai partecipanti qual è. E nessuno indovina, e dopo spiego che la causa è che tutti quegli incidenti hanno in comune il fatto di essere stati causati da problemi termici. Adesso qui non li cito tutti, ma ne cito 2, che sono i 2 incidenti mortali dello Shuttle. Nel 1986 lo Shuttle Challenger è esploso 1 minuto e 13 secondi dopo il lancio perché delle guarnizioni dei serbatoi si chiamano O-ring, sono degli anelli di gomma. Queste guarnizioni avevano ceduto perché il 28 gennaio del 1986 in Florida fece insolitamente freddo. La Florida ha un clima molto temperato, ma bravissimo, è proprio quelli. Ha un clima molto temperato, ma quella notte la temperatura scese moltissimo, intorno allo zero, e questa gomma praticamente diventò fragile e quindi questo lasciò passare del propellente che prese immediatamente fuoco e tutto il veicolo esplose. Nel 2003 invece lo Shuttle Columbia esplose durante il rientro, in questo caso perché al lancio un pezzo di isolante di uno dei serbatoi si era staccato e aveva colpito l'ala sinistra dello shuttle. Nel colpire l'ala sinistra aveva danneggiato una piastrella della protezione termica, anche qui, cioè quella protezione che assorbe o comunque smaltisce il calore enorme provocato dall'impatto con l'atmosfera durante il rientro. Questo impatto fece sì che durante il rientro lo shuttle perdesse il suo assetto e alla fine esplodesse sopra il cielo del Texas, provocando la morte degli astronauti. La cosa drammatica di queste storie è che in entrambi i casi c'era stato chi aveva segnalato il problema. Nel primo caso un ingegnere dell'azienda che fabbricava questi serbatoi e nel secondo caso il personale che aveva seguito il lancio, che aveva visto questo, non si era visto in diretta ma da una registrazione si era visto questo pezzo di isolante che si staccava e che colpiva l'ala. Nel caso dello Shuttle Columbia c'era forse la possibilità di far osservare lo shuttle mentre era in orbita, prima che rientrasse, da dei satelliti militari che avevano capacità di risoluzione visiva molto superiori a quelle dei satelliti civili, per capire esattamente l'entità del danno. Ma questo non venne fatto perché era complicato, bisognava interrompere la missione scientifica, far cambiare l'assetto allo shuttle per renderlo visibile ai satelliti e così via. Le autorizzazioni non arrivarono in tempo e quindi gli astronauti morirono. Su questo direi ancora una cosa, ed è che quando fu sviluppato lo shuttle ci furono due studi, questa è una cosa che non si sa perché è pubblica ma non è diffusa la conoscenza di questo fatto, vennero fatti due studi sulla probabilità di quella che si chiama loss of crew, cioè un incidente catastrofico che produca la morte dell'equipaggio. Queste due stime diedero due risultati molto diversi. Una calcolava una probabilità dell'ordine dell'1%, l'altra dell'ordine dell'1 su 100.000. Qual è la differenza? È che 1% era il calcolo degli ingegneri e 1 su 100.000 era il calcolo dei manager. Io come ingegnere rivendico che il nostro calcolo era quello giusto, perché i manager, come spesso capita, come è capitato anche nella storia sovietica, dei lanci spaziali, sentivano la pressione di rispettare la schedule, si dice, no? La pianificazione, di raggiungere tutti gli obiettivi, di non dover rimandare e magari essere superati dagli avversari e così via. E quindi i manager facevano dei calcoli che quadrassero con le aspettative, mentre gli ingegneri avevano fatto dei calcoli realistici che si sono poi rivelati corretti, perché lo shuttle ha avuto 135 missioni con due fallimenti catastrofici, quindi siamo proprio sull'ordine dell'1%. Per questo io dico sempre ai nostri manager: ascoltate gli ingegneri termici e gli ingegneri in generale quando vi dicono che c'è un rischio, perché quando le cose vanno bene ce lo dimentichiamo, ma il rischio esiste sempre.
Fra i personaggi delle storie che hai raccontato ci sono anche degli italiani?
Ci sono anche degli italiani. C'è un capitolo dedicato all'Italia e i vostri ascoltatori sicuramente lo sanno, ma in generale non si sa così tanto che l'Italia ha avuto e ha tuttora un posto importante di primo piano nell'esplorazione spaziale. L'Italia è stata, dopo Unione Sovietica e Stati Uniti, uno dei primissimi paesi a lanciare un satellite con le proprie forze. Il satellite San Marco è stato lanciato nel 1964 grazie a Luigi Broglio, un grandissimo ingegnere aeronautico e poi spaziale, che con capacità tecniche di livello assoluto, ma anche capacità organizzative e l'inventiva necessaria per riuscire a trovare una via d'uscita alla mancanza di fondi e problemi organizzativi che hanno sempre segnato l'Italia, lui riuscì a costruire intorno a sé un gruppo di persone molto affiatate e molto valide che appunto non solo fecero partire questo satellite tra i primi al mondo, ma crearono anche dei successori altrettanto di successo e crearono una base di lancio in mare, un'altra idea geniale di Broglio perché permetteva di mettersi alla latitudine preferita, che ha lanciato tanti altri satelliti anche di altre nazioni senza mai un fallimento. E tra i tanti personaggi importanti italiani, un altro personaggio secondo me non abbastanza ricordato è Edoardo Amaldi, che era uno dei ragazzi di Via Panisperma, degli allievi di Enrico Fermi, che negli anni 30 erano il centro della fisica mondiale nel campo della fisica subnucleare. Il gruppo di Via Panisperma si disperse purtroppo con la Seconda Guerra Mondiale, ma Enrico Fermi rimase in Italia, mise al riparo le attrezzature dell'Istituto di Fisica dai bombardamenti quando Roma veniva bombardata e dopo la guerra ricostruì la scuola di fisica in Italia, fu l'ispiratore della nascita dell'INFN, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ma soprattutto insieme a un suo collega francese diede vita al CERN, che oggi è il più importante istituto di ricerca nella fisica delle alte energie, che addirittura nacque prima della Comunità Economica Europea, cioè con grande preveggenza nel momento in cui veniva fondata la NASA in America, Edoardo Amaldi già scriveva ai suoi colleghi per creare una cosa simile anche in Europa, e quindi fece nascere il CERN, di cui sarebbe dovuto diventare il primo presidente, ma rifiutò per dedicarsi alla ricerca, e fece nascere anche i primi passi di quella che sarebbe poi stata l'Agenzia Spaziale Europea. In entrambi i casi con la visione di realizzare un ente che, sia per il CERN sia per l'Agenzia Spaziale Europea, che non si occupasse solo della ricerca pura, ma realizzasse anche le infrastrutture necessarie. Quindi nel caso del CERN gli acceleratori e nel caso dell'Agenzia Spaziale Europea i lanciatori e i satelliti. Quindi non soltanto il payload, ma tutta la catena. Anche lui riteneva necessario che l'agenzia fosse indipendente dalla politica e dai militari, cosa non banale perché i lanciatori sono la tecnologia militare. Quindi Edoardo Amaldi è stato un grandissimo organizzatore, un grandissimo precursore che è stato onorato dall'Agenzia Spaziale con uno dei veicoli ATV, i veicoli di rifornimento della stazione spaziale. Uno di questi è stato chiamato Edoardo Amaldi e ha portato nello spazio delle copie della lettera che Amaldi inviava a Crocco nel 58, in cui già prefigurava l'Agenzia Spaziale Europea, che sono stati firmati da tutti gli astronauti dell'epoca. Quindi è stato ricordato doverosamente l'Agenzia Spaziale Europea, ma in Italia forse meriterebbe di essere ricordato un po' di più perché ha dato vita a tutte queste iniziative e in Italia è stato anche lui tra coloro che hanno fatto partire il processo da cui è nato poi San Marco, quindi il primo satellite italiano.
E nelle storie che hai raccontato ce ne sono anche relative ai robottini spaziali, le missioni robotiche?
Ma dire il vero non è che abbia parlato proprio dei robot, perché questo libro è più dedicato agli esseri umani. Una missione robotica di cui però parlo è Voyager, perché Voyager anche lei ha una storia meravigliosa di cui io sono innamorato e riuscì a realizzare il cosiddetto Grand Tour, cioè una missione che sfruttando opportunamente la finestra di lancio e le manovre di Gravity Assist, cioè di fionda gravitazionale, permetteva di visitare praticamente gran parte dei pianeti del Sistema Solare e addirittura poi di uscire dal Sistema Solare. Quindi parlo della sonda Voyager nel capitolo dedicato a Gene Shoemaker, che anche lui è una vita fantastica, un geologo che è diventato diciamo consulente della NASA, ha rischiato di diventare astronauta, non ha potuto farlo per problemi di salute, Anche lui ha una coda particolare perché dopo la morte le sue ceneri sono state spedite sulla Luna, quindi a oggi Schumacher è l'unico essere umano a essere stato almeno metaforicamente sepolto sul nostro satellite.
E i sentieri della storia dello spazio a cui accennavamo sono talmente estesi e talmente profondi che inevitabilmente in uno spazio limitato come un libro si possono raccontare poche storie. Chi è rimasto a casa fra i rimasti a terra, nel senso chi hai dovuto lasciare fuori? Puoi farci qualche esempio?
Sì, questa è una bellissima domanda, ne parlo proprio nelle conclusioni dicendo alcuni di questi che avrei voluto citare ma che non ho avuto lo spazio per fare. Uno di questi è Yuri Kondratyuk, alias Alexander Sergei, mi scuso per la pronuncia russa sicuramente imperfetta, che fu il primo a concepire l'idea del rendezvous orbitale, morì combattendo contro i nazisti e morì proprio vicino alla città di Tsiolkovsky, del patriarca dell'astronautica. E un'altra vita affascinante è quella di Xiang Xuezheng, mi pare si pronunci. Questo è un cinese che ha studiato in America, si è laureato all'MIT, poi è andato in California dove ha collaborato con von Karman ed è stato tra praticamente i fondatori del JPL, di quello che poi ha preso il nome di JPL, che è tuttora il centro NASA che realizza le missioni robotiche più fantastiche come quella dell'elicottero marziano, quella di Curiosity e così via. Ed è interessante che Xiang Xuezheng fu tra i primi a realizzare dei razzi in America. Lui e il suo gruppo di amici studenti dell'Università della California erano chiamati la Suicide Squad, la squadra suicida, perché facevano questi esperimenti molto avventurosi con i razzi. Fu anche tra quelli che andarono in Germania a interrogare Werner von Braun prima che venisse prelevato e portato in America per lavorare al programma spaziale americano, e sarebbe potuto essere un grande leader del programma spaziale, ma le cose per lui andarono bene finché in Cina c'era Chiang Kai-shek. Quando ci fu la rivoluzione di Mao, la Cina smise di essere un paese alleato degli Stati Uniti e diventò un nemico. Istantaneamente fu considerato Xiang Xuezheng un nemico sul territorio americano, un potenziale collaboratore, una potenziale spia. Si dice che le tavole dei logaritmi siano state scambiate per codici segreti, e quindi fu trattenuto 5 anni agli arresti domiciliari, finché fu finalmente liberato e mandato in Cina in seguito a uno scambio di prigionieri. A quel punto lui creò il programma spaziale cinese e fece partire la Cina da molto più indietro degli Stati Uniti, la fece arrivare fino a lanciare il primo satellite nel 1970, fece in tempo a forse anche a vedere il primo lancio di un essere umano da parte della Cina, perché morì quasi centenario, e quindi in quel caso gli Stati Uniti, per motivi di ideologia, persero un grande leader nel campo spaziale e lo regalarono ai propri avversari.
Prima di vedere, di passare alle domande del pubblico, vorrei concludere con un momento che facciamo in ogni chiacchierata con gli ospiti. Lo chiamiamo lo sportello studenti, nel senso che agli ospiti chiediamo di dare dei consigli per chi voglia lavorare nel settore spaziale, per esempio neolaureati o studenti. Tu che consigli daresti?
Ma allora, il consiglio è, a seconda dei casi, per chi deve ancora fare l'università, una laurea in ingegneria o in fisica, è sicuramente un'ottima scelta, anche se non sono escluse altre discipline. Per chi si è già laureato, ci sono dei master buoni, adesso senza fare pubblicità, però ce ne sono che sono validi, ma si può provare a candidarsi anche senza aver fatto un master, perché questo è un periodo di crescita per l'industria spaziale in Italia e nel mondo. Anche in Italia negli ultimi pochi anni sono entrate nel mondo del lavoro, nel campo spaziale, centinaia e migliaia di persone in Italia, migliaia di persone, per cui questo è un momento ottimo per tentare una carriera nel campo spaziale, non necessariamente in Italia, ovviamente si può provare anche all'estero. Una cosa che posso dire è che i laureati italiani sono molto apprezzati all'estero, però diciamo anche in Italia ci sono tante aziende, da quelle più grandi alle start-up nel campo spaziale, che stanno cercando persone, quindi questo è un buon momento per lanciarsi in questo campo.
E Veronica, c'è anche una domanda dal pubblico?
Sì, c'è una domanda, aspetta un momento che la prendo, di Luca, che chiede se nel tuo libro, Andrea, si parla anche dei fratelli Achille, Giudica, Cordiglia di Torino.
Prima di farti la domanda, io ero andato un attimo sul chi va là, no? Perché sì, l'argomento, esatto, so che è spinoso, no? Allora sono andato subito sul sito CICAP, visto che c'è un articolo che hai scritto tu, quindi sei perfetto per rispondere.
Sì, in realtà l'esperto CICAP su questo argomento è Luca Boschini, che è mio collega al quadrato, perché è collega sia di azienda che di CICAP. E lui
è stato nostro ospite.
Perfetto. Quindi sapete che lui ha tutte le competenze per parlare di questo argomento, perché tra l'altro parla anche molto bene il russo. Io non sono così preparato come lui, però questo è un argomento che mi sta molto a cuore, perché potete immaginare come ingegnere spaziale sentire leggende metropolitane, teorie del complotto sullo spazio, è una cosa che mi fa venire un po' l'orticario. Per cui quando si parla dei fratelli Giudica Cordiglia, io sottolineo sempre, in qualità di torinese, che sì, erano torinesi, ma di origine milanese. E perché il padre era di Milano e si sono poi trasferiti a Torino, dove ha fatto l'università. Diciamo questo, che ne parlo nel libro, c'è un capitolo in cui parlo delle vittime vere e presunte dello spazio e quindi parlo anche di loro. Quello che dico qui è soltanto una cosa. I fratelli Giudica Cordiglia dicevano al pubblico quello che il pubblico voleva sentirsi dire. La loro era un'epoca in cui l'Unione Sovietica sembrava invincibile nella corsa allo spazio, perché ha mandato il primo satellite, il primo animale in orbita, il primo uomo nello spazio, la prima donna nello spazio, eccetera, eccetera, no? Faceva un primato dietro l'altro. Questa cosa, se da un lato esaltava i comunisti e veniva sfruttata dai partiti comunisti dell'epoca per la propaganda, compreso quello italiano, dall'altro metteva in imbarazzo l'America e i suoi alleati. E quindi l'idea che l'Unione Sovietica fosse sia arrivata per prima, ma a prezzo della vita dei propri stessi cittadini, in qualche maniera ristabiliva una superiorità, se non tecnologica, almeno morale degli occidentali, no? E una curiosità è che tra i giornalisti che seguivano passo passo le intercettazioni dei fratelli Giudica Cordiglia c'era un giovanissimo inviato della Gazzetta del Popolo, un certo Emilio Fede, che poi ha fatto carriera in televisione. E per queste persone chiaramente poter dire che dietro i lanci sovietici c'era una carneficina era una cosa molto vincente. In realtà, come sapete, non ci sono prove di tutte queste intercettazioni, mentre ci sono tante cose che non tornano. Però appunto c'era un motivo se questa leggenda ha avuto tanta diffusione.
Bene, ringrazio Andrea per averci accompagnati in queste sentieri, in alcuni di questi sentieri della storia dell'astronautica e dello spazio, e segnalo anche ai nostri ascoltatori che il libro di Andrea è il link di questa settimana, il link della settimana. Grazie ancora Andrea.
Grazie a voi, è stato davvero un piacere.
Grazie, grazie mille.
Ciao Andrea. Adesso invece torniamo all'attualità, perché Ricky ci dà delle informazioni, qualche aggiornamento sullo Human Landing System di SpaceX.
Sì, però non prima di specificare, visto quello che ha detto Andrea, che Paolo sì, vive a Milano, però è di origine pugliese e quindi non si tira fuori.
Tutto regolare.
Perché è molto importante. Allora, parliamo un attimo di DHLS, quindi dello Human Landing System di SpaceX. Vi avevamo già accennato qualcosa nelle puntate scorse, proprio io, quindi mi ritaglio questo piccolo spazio per farvi un aggiornamento, perché a seguito di quello che aveva detto pubblicamente Sean Duffy, quindi quello che era poi l'amministratore di NASA, perché adesso le carte si sono di nuovo mescolate, perché appunto il Jared Isaacman era stato defenestrato, ma poi è rientrato in gioco, quindi tutto è una situazione ancora tutto in divenire, e quello che effettivamente sarà il programma di NASA nei prossimi anni lo scopriremo solo vivendo. Però comunque SpaceX, chiaramente sentendosi tra virgolette attaccata da Duffy, che di fatto aveva annunciato di riaprire il bando per lo sviluppo di un lander lunare da abbinare alla missione di Artemis 3, sottintendendo il fatto che Starship era in ritardo sui tempi previsti, in realtà SpaceX ha fatto questo comunicato in cui ha voluto mettere i puntini sulle i. Chiaramente il comunicato l'ha scritto SpaceX, e quindi non è un comunicato imparziale, quindi dovete leggerlo attraverso questo filtro, e infatti nel comunicato più volte si legge, perché SpaceX ha fatto il contratto con NASA è stato, lo stiamo temperando, siamo dei partner leali, quello che stiamo facendo lo stiamo facendo secondo le tempistiche previste, quindi chiaramente lo scopo principale di questo comunicato era più o meno ribadire queste cose. Però in mezzo a tutte queste informazioni, diciamo anche un po' così di marketing, possiamo anche trovare qualche informazione utile che magari ci era sfuggita durante lo sviluppo di HLS, che era diciamo passato un po' in secondo piano, perché tutti per quanto riguarda il progetto Starship abbiamo gli occhi puntati su quello che succede a Boca Chica e sui flight test, e quindi cerchiamo di estrapolare da questa notizia che la trovate, questo comunicato sul sito SpaceX, magari qualche informazione interessante. Allora, la prima cosa che ribadisce SpaceX, che è chiaramente super allineata anche a quello che si prefigge il programma Artemis, dice: noi sulla Luna non ci vogliamo tornare, e leggo proprio quotato, per piantare bandierine e lasciare delle orme e basta. Noi vogliamo fare un sistema che possa permettere la permanenza prolungata degli esseri umani sulla Luna, e attualmente una condizione sine qua non per fare questa cosa è proprio l'utilizzo di Starship, perché è un vettore con delle capacità fino ad ora non eguagliate da nessun altro vettore, ed è un vettore che può garantire un'elevata frequenza di lancio, cosa che ad esempio un SLS non può supportare, X lanci in pochissimo tempo. Invece noi stiamo facendo un sistema che di fatto è come una catena di montaggio per lanciare razzi a ripetizione. Quindi in allegato, diciamo a corredo di questo comunicato, ci sono vari rendering, quindi vedete subito, se ci andate in bella pagina, c'è il nostro Starship, che di fatto HLS, che di fatto è una variante di Starship, che solo che la vedete con una livrea completamente bianca. Vedete che ha delle finestrelle nella parte sommitale, perché si presume che possa anche portare un equipaggio, e soprattutto vedete che nella parte inferiore ha delle zampette ripiegate che ricordano un po' quelle del Falcon 9, proprio perché questo oggetto è costruito per atterrare sulla Luna, in particolare nello specifico. E quali sono le capacità di carico che questo HLS vuole raggiungere per poter fare tutte queste cose? Intanto avere al suo interno un volume pressurizzato di 600 metri cubi, che è tantissimo. Pensate alla Stazione Spaziale Internazionale, che ha un volume della zona pressurizzata di 1000 metri cubi, quindi siamo praticamente con una sola Starship ad un volume quasi 2/3 di quello della Stazione Spaziale Internazionale, che è tantissimo. Come farebbero gli astronauti ad uscire? Lo vedete, c'è questo, c'è una piccola barra sul fianco di Starship, che non è altro che un binario dove viene calato un ascensore, e Starship è prevista ad avere ben 2 airlock per poter supportare le operazioni di ingresso ed uscita sul suolo lunare. E sempre su questo comunicato si leggono che questi airlock hanno un volume abitabile di 13 metri cubi e viene rimarcato che è praticamente il doppio del volume abitabile che ad esempio aveva il sistema LEM per gli allunaggi dell'era Apollo. Quindi anche in questo caso lo sbarco sulla Luna potrà essere effettuato non solamente con 2 membri dell'equipaggio, ma con più persone per Starship. E qual è la capacità di questo sistema che vuole arrivare a questo sistema? È riuscire a portare 100 tonnellate sul suono lunare, che è tantissimo, anche perché se sempre nell'ottica di SpaceX, questo sistema di atterraggio avrebbe la variante con equipaggio, ma anche la variante puramente cargo automatica, che potrebbe arrivare addirittura prima e scaricare dei piccoli rover o del materiale che poi dopo gli astronauti potrebbero arrivare in un secondo momento e prenderli per iniziare a costruire un habitat per una permanenza di lunga durata sullo suono della Luna. Come vuole fare SpaceX per raggiungere questi obiettivi? Sul sito loro nominano 2 path, quindi hanno 2 sentieri, 2 progetti, 2 programmi che stanno sviluppando contemporaneamente. Il primo è quello che chiamano Core System, che di fatto è quello che stiamo vedendo in questi giorni, in questi ultimi anni a Boca Chica, cioè lo sviluppo di tutte le tecnologie di base che saranno utilizzate poi per il nostro HLS, e elencano più o meno quello che gli obiettivi che sono riusciti a che hanno raggiunto in questi ormai 2 anni completi di prova, perché il volo di test numero 1 di Starship è stato fatto ad aprile del 2023, quindi in questi 11 voli di test che avete seguito anche insieme alle nostre dirette l'abbiamo visto cosa sono riuscito a testare. Di fatto un sistema che sembra funzionare, sono riuscito a recuperare per 3 volte la parte inferiore del sistema Starship, e si presume che prima o poi riusciranno a recuperare anche lo stadio superiore, quindi la Starship vera e propria, per poter poi recuperarla e riutilizzarla in tempi rapidissimi e garantire quella cadenza di lanci di cui vi accennavo in precedenza. L'altra cosa che devono testare e che ritornerà, hanno testato la riaccensione dei motori Raptor in orbita. Ok, l'hanno fatta in maniera molto limitata perché queste riaccensioni sono state molto molto brevi, però abbiamo visto che i Raptor non solo possono essere accesi quando a livello del mare, quando si decolla, ma anche durante la fase di coasting in orbita. L'ultima cosa che devono testare, ed è super super importante, anche di più del recupero secondo me dello stadio superiore di Starship, è il benedetto trasferimento di propellente in orbita, perché senza di quello tutto quello che abbiamo detto prima non si può fare, cioè sia dal punto di vista della cadenza di navette da portare in orbita, sia soprattutto della quantità di carico utile verso la Luna, perché se tu non riesci a fare rifornimenti in orbita vuol dire che il carburante te lo devi portare da terra, e se te lo porti da terra chiaramente diminuisci il carico utile rispetto a quello che a quelle 100 tonnellate che speri di riuscire a portare. Quindi questo è l'obiettivo da raggiungere. Ce la faranno o non ce la faranno? Questo comunicato, ripeto, sbandiera il fatto che loro vogliono tornare sulla Luna per far sì che gli esseri umani possano restare sul suono lunare in maniera permanente, però tutto questo lo dovete anche modulare col fatto che comunque Trump, tutta la sua amministrazione, vedrebbe un grosso smacco se magari la Cina riuscisse a tornare prima degli Stati Uniti sul suolo lunare. E quindi magari bisognerà vedere se per mantenere questo primato, che poi è un primato per modo di dire, questo primato sul ritorno sulla Luna, magari si deciderà di fare una missione touch and go solamente per dire noi siamo ritornati prima della Cina, ma questo lo vedremo anche in base a quello che fanno i cinesi, che sappiamo che il loro programma spaziale Molto riservato, sappiamo i lanci con equipaggio anche sulla loro stazione spaziale a pochi giorni prima, quindi sapremo come si sta sviluppando questo programma probabilmente all'ultimo momento, però c'è da dire che i cinesi non ci hanno mai sorpresi con degli step evolutivi impressionanti. Loro hanno la loro tabella di marcia che stanno seguendo molto molto bene e molto costantemente, quindi sì, stanno lavorando per poter avere anche loro la capacità di atterrare sulla Luna. Staremo a vedere quando inizieranno a fare, non so, le prove delle capsule e lanciarle un veicolo potenzialmente abitato in orbita lunare, perché si spera che anche loro facciano questi step intermedi piuttosto che a sorpresa lanciare un veicolo che possa già atterrare con equipaggio. Cosa hanno fatto per quanto riguarda questo core system, quindi quello che stiamo vedendo a Boca Chica? Sul sito leggiamo che hanno lanciato, che sono riusciti a produrre una cinquantina di Starship e hanno costruito 600 motori Raptor. Ovviamente non è che hanno lanciato 500 Starship, però per sottolineo il fatto che loro hanno sviluppato una catena di montaggio tale che in futuro può supportare una grande quantità di lanci in poco tempo, e di pari passo a questo hardware, diciamo, per il volo, c'è di pari passo tutte le infrastrutture di terra che stanno crescendo, sia in Texas, che ovviamente, ma anche al Kennedy Space Center, ma anche a Vandenberg, tant'è che nel medio-breve termine SpaceX vuole costruire 5 rampe di lancio. Due le abbiamo già viste praticamente in costruzione avanzata a Boca, perché stanno di fatto completando la seconda e stanno facendo retrofitting sulla prima per poterla rendere compatibile al Block 2, al Kennedy Space Center, al Block 3, scusate, al Kennedy Space Center ce n'è già una fatta, ma ne dovranno fare un'altra, e stessa cosa anche a Vandenberg, in modo che possano lanciare da tutti i siti già consolidati per i lanci negli Stati Uniti. Il secondo progetto che viaggia parallelo al Core System è lo Human Landing System, cioè questo sistema per l'annullaggio di un equipaggio sulla Luna, quindi questa Starship modificata che ha le sue zampette, che può atterrare sulla superficie lunare, ripartire, e sono usciti qualche rendering anche di, ad esempio questo che state vedendo non è un rendering, hanno un mock-up in scala reale dove hanno di fatto rappresentato anche un po' l'interno di quello che potrebbe essere lo Human Landing System, questa Starship versione lunare, nel tipico stile Starship, è ultra minimalistica, c'è solamente tanto 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 spazio. E per quanto riguarda lo Human Landing System, loro fanno subito una differenza rispetto al Core System, dove dicono: noi tutto quello che stiamo facendo a Boca Chica di fatto è autofinanziato da SpaceX, quindi i contribuenti non si devono preoccupare di quello che sta dei soldi, dei botti che succedono a Boca Chica, perché comunque sono tutte spese a carico nostro, e chiaramente è ovvio che lo sbandierino. Però tendono, parlando invece dello Human Landing System, che fa parte di un bando di NASA, loro ci tengono a specificare bene: ok, lo Human Landing System lo stiamo sviluppando con contributi di NASA, quindi è chiaro che dobbiamo un attimo specificare meglio che cosa vuol dire, come stiamo impiegando i vostri soldi. Allora ribadiscono che il contratto che c'è con NASA è un contratto a budget fisso, quindi sottolineano il fatto che a differenza di ipotetici competitor Boeing, noi abbiamo questo budget fisso che non tenderà a lievitare man mano che sviluppiamo questo progetto. Il budget da NASA non è erogato, non è stato erogato tutto in un colpo, ma è un budget che è, diciamo, vincolato a delle milestone, quindi a tot obiettivi. NASA rilascia tot budget, e tutto quello che va fuori budget, che per problemi, per ritardi, è comunque autofinanziato e non ricade nelle tasche dei contribuenti. E queste milestone, come siamo messi? Leggiamo che sono state completate 49 di queste milestone. Ovviamente mancano tutte le milestone che magari riguardano un veicolo pronto e bello da vedere, che tu lo vedi subito. Facciamo un test con una Starship lunare, si vede che sto investendo, sto facendo qualcosa, e quindi hai una percezione precisa dell'avanzamento del progetto. Però noi questa fase è una fase molto avanzata alla fine di un progetto, e SpaceX dice no, noi abbiamo 49 step che di fatto abbiamo già completato e sono necessari e sono stati richiesti da NASA per poter andare avanti nel progetto. E c'è una lista di alcuni di questi punti. Ad esempio, abbiamo fatto, come vi dicevo, magari un mock-up in scala reale in cui abbiamo provato il sistema di supporto vitale, il controllo termico e tutto quello che può che potrà esserci in questa cabina di questa Starship. Abbiamo costruito e testato il sistema di docking di Starship. Piccola parentesi, come funziona Starship? Non è in realtà Starship è come è un veicolo che serve solo per atterrare sulla Luna e riportare gli astronauti in orbita, non farà tutta il decollo da terra con equipaggio fino alla Luna. Quindi si prevede che in orbita faccia un rendezvous con il veicolo con equipaggio che è deputato al trasporto degli umani dalla Terra allo spazio, dallo spazio alla Terra il rientro e possa supportare il rientro atmosferico. Infatti nel rendering di prima l'avete visto, questa Starship non ha uno scudo termico, proprio perché non è come le Starship che stanno volando adesso, perché non è progettata per rientrare a Terra, serve solamente da fare la spola dallo spazio al suolo lunare, e sulla Luna non essendoci atmosfera non c'è bisogno di scudo termico. Però quindi in qualche modo si dovrà interfacciare alla Orion di turno o la Crew Dragon per poter trasferire equipaggio a bordo. Quindi loro dicono: noi abbiamo sviluppato il sistema di docking, testato, ci siamo assicurati che funzioni, abbiamo fatto dei test in scala reale del sistema che servirà per fare aprire queste zampette che avete visto prima per l'atterraggio. Quindi abbiamo fatto dei test che queste zampette si dispieghino in maniera consona, che abbiano tutte le protezioni che possano proteggerla dalla regolite lunare e tutti i test del caso. Abbiamo fatto dei test mirati sui motori Raptor per vedere come funzionano durante la discesa sul suolo lunare. Questa Starship ha i classici 6 motori Raptor alla base, probabilmente per l'atterraggio ne utilizzerà forse uno nelle fasi finali, visto la gravità ridotta sulla Luna, e anche dei piccoli propulsori di controllo d'assetto disseminati sulla superficie per fare il controllo fine. Quindi stanno testando tutti questi sistemi che saranno utilizzati per l'atterraggio. Hanno testato tutti i sistemi di protezione di Starship dai micrometeoriti, in particolare i vetri, perché qui nella parte superiore vedete c'è una specie di finestrino, quindi anche cioè, sembra delle banalità, ma devono studiare anche questi effetti, questi materiali, proprio perché NASA ha delle specifiche e questi materiali devono essere certificati per potenziali impatti contro micrometeoriti. Hanno sviluppato e testato tutti i sistemi radar e i sensori che serviranno a Starship per trovare il punto d'atterraggio ottimale. Se pensiamo che Starship è fatta da SpaceX, è molto probabile che gli astronauti non intervengano attivamente durante la fase di atterraggio se non in casi limite. Quindi tutto il sistema sarà automatizzato e hanno testato sensori e radar per fare questo tipo di avvicinamento d'atterraggio. E non solo l'hardware, ovviamente anche il software che dovrà controllare questo hardware. E in particolare SpaceX ha scritto che hanno fatto focus sulla simulazione di decine e decine di problemi per vedere come il software risponde a questi problemi, per poter comunque mantenere il massimo grado di sicurezza per gli astronauti. È stata fatta una campagna sui motori Raptor, alcuni tenuti a bassa temperatura e riprovate le accensioni, perché è vero che durante i voli di test di Starship sono state effettuate delle riaccensioni, però questi motori Raptor non sono stati a lungo nello spazio, diciamo con le temperature che ci sono nello spazio, spenti e poi riaccesi. Invece durante le missioni lunari con questa architettura noi dobbiamo sempre pensare che questo oggetto, una volta arrivato in orbita, starà in orbita e verrà rifornito, e poi alla bisogna farà quello che deve fare. Quindi bisogna assicurarsi che i motori Raptor possano essere sempre performanti, sempre affidabili anche dopo riaccensione, dopo stando a lungo fermi in orbita o in orbita lunare. Hanno fatto delle simulazioni e preparato delle procedure per simulare come sarà il controllo missione di queste missioni, che saranno ovviamente missioni congiunte tra SpaceX e NASA. Hanno già ovviamente grande esperienza di missioni congiunte per quello che fanno le Crew Dragon quando vanno sulla ISS che portano astronauti NASA, e quindi hanno ampliato e sviscerato tutte le possibili scenari per fare una missione congiunta sulla Luna con questa architettura tra NASA e SpaceX. Poi c'è tutta la parte, hanno iniziato a preparare tutta la parte che riguarda l'alimentazione e tutto il circuito di potenza che riguarda quello che loro chiamano DPOT. Allora, questo scenario, questa architettura per andare sulla Luna di fatto prevede quattro varianti di Starship, perché ci sarà la variante umana, che è quella che vedete nella fotografia, nel render in cui c'è l'equipaggio vero e proprio che scende sulla superficie lunare. Ci sarà una versione cargo che è probabilmente simile, quindi con le zampette, ma semplicemente in grado di scaricare in qualche maniera del materiale senza equipaggio. Ma poi ci sarà il tanker e il depot. Allora, il depot è praticamente una Starship vuota che rimane in orbita intorno alla Terra e serve per accumulare carburante, sempre più carburante, sempre più carburante. E chi glielo porta questo carburante? Il tanker. Quindi ci sarà il tanker, che è la Starship vera e propria, che da terra fa rifornimento, carica il più carburante possibile compatibilmente a quello che gli serve per andare in orbita, lo travasa nel depot, il tanker torna a terra catturato al volo con quello che, insomma, si sta provando a Boca Chica, rifanno il pieno al tanker, il tanker torna al depot e avanti così. Quando il depot è pieno di carburante, può andare in rendezvous con ad esempio la versione crew o cargo della HLS, che trasferisce il carburante, e a quel punto può fare tutte le operazioni di superficie. Quindi stanno testando come poter alimentare, tenere attivo l'elettronica di bordo del depot, che anche lui è una rimarrà per tantissimo tempo questo equivalente dell'aereo di rifornimento in volo per quanto riguarda i caccia militari, rimarrà in orbita terrestre indefinitivamente, e bisogna vedere che possa funzionare correttamente. Hanno testato i sistemi di comunicazione, chiaramente, perché bisogna per le operazioni di superficie e per anche il controllo remoto di Starship bisogna che le comunicazioni da e verso terra funzionino egregiamente, senza interferenza, che tutti gli apparati RF siano conformi alle specifiche che chiede NASA. Hanno testato l'ascensore, quindi questo praticamente cestello che dall'alto scaricherà gli astronauti che si trovano nella parte superiore di Starship verso terra, di fatto un cestello con un verricello, e hanno fatto delle prove utilizzando in collaborazione con Axiom, perché Axiom è quello che è stato scelto per NASA per fare il telunare, quindi diventa sempre una collaborazione tra più enti, e loro dicono: abbiamo fatto delle prove con successo e stiamo lavorando in sinergia con tutti gli enti in gioco. Abbiamo fatto delle simulazioni invece per quanto riguarda anche le emergenze mediche, quindi abbiamo stabilito che tipo di equipaggiamento medico portare a bordo di Starship, e eventualmente abbiamo anche stiamo mettendo in piedi tutto quello che serve per poter fare telesoccorso in caso di emergenza, perché magari un astronauta non può essere anche chirurgo, e magari se c'è una necessità ci sono tutte le strumentazioni e tutto quello che serve per poter magari operare in regime di telesoccorso. Chiaramente ci sta. Poi hanno testato a terra quello che comunque vogliamo vedere poi tutti prima o poi dal vivo, almeno un prototipo, un pathfinder di quello che sarà il sistema che hanno escogitato in SpaceX per fare questo benedetto travaso di carburante, che è, insomma, dobbiamo prima o poi vederlo in orbita, perché è la cosa più importante. Hanno rilasciato un altro piccolo render in cui appunto si vede tanker e depot che fanno la manovra di rendezvous col passaggio di carburante, e questo sarà ancora una volta la fase cruciale. Anche perché in realtà gli aspetti critici sono due: c'è l'aspetto del trasferimento di carburante vero e proprio, poi c'è l'aspetto di il dipot, siamo sicuri che riuscirà a contenere il carburante a lungo tempo senza che faccia boil off e quindi si vada a vanificare tutto lo sforzo che si sta facendo per tenere il carburante a bordo? Anche questo è tutto da verificare. Quanto può rimanere del propellente criogenico a bordo di un oggetto di questo genere? Non stiamo parlando di un propellente ipergolico, magari come viene utilizzato normalmente nei satelliti che stanno in orbita per tanto tempo. Qui stiamo parlando di propellenti criogenici tradizionali, quindi nel nostro caso metano e ossigeno, e bisogna verificare questa cosa, che è veramente, secondo me, lo ribadisco, ancora più importante rispetto alla possibilità di riuscire a riprendere al volo anche Starship. Prima di tutto sarà da verificare questo benedetto benedetto sistema, e lo vedremo in Starship 3, nella versione 3 di Starship. Quindi in questo articolo si conclude con i progetti per il futuro. I progetti per il futuro immediato sono 2026, lanciare Starship versione V3, Block 3, chiamatela come volete, e tra le altre cose riuscire a dimostrare che effettivamente il trasferimento di propellente in orbita si può fare. Scusate se l'ho fatta lunga.
No, fantastico nei dettagli. Sai cosa non mi piace neanche nel rendering che hai fatto vedere prima del trasferimento carburante? Quell'approccio super preciso di 2 mega tank pieni di carburante.
Ma loro dicono, noi abbiamo implementato il sistema Dragon Eye, che è una super implementazione del sistema di docking che è stato più volte testato con successo con le Dragon Crew, e quindi anche su quello fanno un po' di marketing, il Dragon Eye.
Va bene, il Dragon Eye mi mancava, ok. Va bene, abbiamo raggiunto il nostro apice della puntata e ringraziamo innanzitutto voi che ci avete seguito, che ci state seguendo, perché non è ancora finita la puntata, mancano ancora le storie di Nonno Apollo e altre cosine, e ringraziamo voi che ci seguite ogni giovedì sera alle 21.30 in live oppure come podcast in qualsiasi momento della giornata. Ringraziamo i nostri articolisti che ogni giorno scrivono sul portale Astronauti News, il nostro portale di notizie nel quale potete andare a vedere le ultime news della settimana. E ovviamente noi, cioè, potete commentare sotto al video, sotto addirittura anche agli articoli. Sotto agli articoli, io vi ricordo, ogni tanto ve lo ricordo, c'è anche il link al thread in cui ne parliamo su Forum Astronautico, quindi potete venire a commentare direttamente su Forum Astronautico insieme a noi, insomma, relativamente a quell'argomento. Se vi piace quello che facciamo, vi chiediamo sempre, insomma, di condividere i nostri contenuti, e se vi piace invece in modo particolare quello che facciamo, vi chiediamo anche una piccola donazione, perché Astronauticast, che fa parte dell'associazione ISA è un'associazione senza scopo di lucro, quindi ci manteniamo grazie a voi, grazie alle vostre donazioni e al vostro supporto. La donazione è assolutamente libera, e se la fate superiore ai 15 euro, riceverete a casa la tesserina con la grafica del 2025, ma in realtà, visto che abbiamo già passato il primo di novembre, se la fate in questo mese e nel mese di dicembre, riceverete a casa sia la tessera per il 2026 che la tessera per il 2025. Quindi questo è il nostro ringraziamento per il fatto che ci seguite e ci supportate.
Sì, è un mezzo teaser alla campagna associativa del 2026, quindi se qualcuno ritarda tardi dal 2025 dice, ma cavolo, ho fatto solo 2 mesi, in realtà, come sempre, in questo periodo di transizione vi elargiamo entrambe le tessere.
Ma ricordiamo che sono tessere più da collezione che associative.
Sì, esatto, non vi danno diritto a niente, se no, insomma, la soddisfazione di avere la tesserina dell'associazione ISA. Tanto qualunque persona che viene a visitare i nostri siti non troverà mai pubblicità, perché noi siamo contro la monetizzazione forzata, diciamo, e le pubblicità, e insomma, siamo appunto un'associazione senza scopo di lucro, quindi anche, insomma, se non ci fate la donazione, comunque non troverete mai pubblicità sui nostri siti, però fatecela la donazione, che ne abbiamo bisogno per pagare il web dove siamo qui. Allora, adesso invece sentiamo Nonno Pollo, perché anche questa sera ha una delle sue storie da raccontarci, quindi questo è il momento della rubrica delle storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
L'origine del personal computer Macintosh di Apple è entrata nella leggenda. Secondo la storia, Steve Jobs visitò il celebre park della Xerox, venne folgorato dalle tecnologie straordinarie e avanzatissime delle interfacce grafiche sviluppate al park e decise di ispirarsi per questo nuovo computer alle tecnologie di interfacce utente che aveva visto al park. Questa storia coglie gli aspetti essenziali delle vicende, ma è una semplificazione, perché il Macintosh non fu il primo computer di Apple con queste tecnologie innovative, ma il secondo. Nel 1978, Apple vendeva con grande successo il suo bestseller, l'Apple II, il personal computer Apple II. Ma quell'anno aveva già iniziato a sviluppare un successore. Nel 1979, Steve Jobs fece una visita al celebre park della Xerox, cioè il laboratorio di ricerca industriale della Xerox, il Palo Alto Research Center. E in questa visita gli vennero mostrate diverse tecnologie, ma lui venne colpito soprattutto dalle interfacce grafiche, il cui lavoro pionieristico venne fatto proprio al park. Tra l'altro, al park sono nate tutte le tecnologie dei personal computer che utilizziamo oggi, le tecnologie principali, oltre alle interfacce grafiche, ricordiamo per esempio Ethernet, ma anche il frame buffer, cioè la memoria video, il linguaggio PostScript che è stato l'antenato di PDF e molte altre. In seguito a questa visita, Steve Jobs chiese di fare organizzare delle visite anche ai suoi collaboratori cambiò il progetto di questo nuovo computer in modo che fosse fortemente ispirato a quanto aveva visto al park. Questo computer venne chiamato poi Lisa e fu il primo computer commerciale di grande diffusione ad avere un'interfaccia grafica moderna che oggi saremmo in grado di riconoscere. Venne acclamato, iniziò la distribuzione di questo computer nel 1983 fra l'acclamazione della critica perché le riviste di settore e gli analisti lodarono le caratteristiche tecnologiche innovative di questa macchina. Non altrettanto grande fu però il successo di pubblico. Nell'arco dei 3 anni in cui venne venduto l'Apple Lisa, ne vennero venduti soltanto circa 60.000 esemplari. Per confronto, nei 16 anni in cui venne prodotto l'Apple II, vendette circa 6 milioni di esemplari. E fra le ragioni di questo insuccesso ce ne sono diverse, fra cui per esempio il ridotto catalogo di software disponibile per questo computer, quasi tutto prodotto da Apple, e anche il costo elevatissimo, incredibile di questa nuova macchina, che all'epoca costava circa 10.000 dollari, che in valuta attuale corrispondono a oltre 30.000 dollari. Ma c'era un cliente che poteva permettersi di comprare molte di queste macchine. Era la NASA. La NASA conduce ha sempre condotto una serie di programmi spaziali e progetti di ricerca estremamente complessi, in cui ci sono delle fasi o dei passi che hanno dei vincoli, delle relazioni complesse l'uno con l'altro. Per esempio, ci sono dei passi di alcuni progetti che non possono essere iniziati se non terminano una o più fasi precedenti. Esprimere e descrivere manualmente le relazioni tra le fasi dei progetti è estremamente laborioso. E un computer può aiutare enormemente. Per esempio, una volta che siano state espresse queste relazioni, può ricalcolare istantaneamente i costi del progetto, le date di completamento, se c'è una variazione, per esempio una variazione, un ritardo nella data di completamento di una di queste fasi. E la NASA acquistò molti computer LISA, diventando il principale cliente di Apple per il LISA, cioè il cliente che ne acquistò il numero maggiore. La NASA voleva far girare su LISA un software chiamato LISA Project, il primo software grafico di project management che consentiva di impostare visivamente, graficamente, le complesse relazioni dei progetti come quelli della NASA, utilizzando una tecnica chiamata PERT, creando quindi graficamente dei diagrammi PERT che, modificati interattivamente, potevano ricalcolare tutti gli aspetti del progetto, tra cui i costi, le date e i passi fondamentali di ogni progetto. Dicevamo che il LISA fu un insuccesso commerciale, un completo fallimento commerciale. La distribuzione del computer iniziò nel 1983, ma già nel 1986 Apple interruppe la produzione, fra la preoccupazione della NASA, che usava ampiamente i computer LISA proprio per questo software di project management. Ma allora, nel 1986 ormai, era già entrato in commercio il successore del LISA, meno costoso, anche se più semplice dal punto di vista tecnologico, il Macintosh, il computer più conosciuto di Apple, il cui successo ha eclissato il LISA e che ormai era in grado di far girare il successore di LISA Project, cioè Mac Project. E quindi la NASA fu in grado di utilizzare ancora questo tipo di software non solo con il Macintosh ma anche con altri personal computer che cominciavano a diventare sempre più potenti e soprattutto sempre più economici. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo. E adesso torno a dare la parola a te per il link della settimana, che non è altro che il libro di Andrea Ferrero.
Sì, il link della settimana è un link alla pagina dell'editore del libro di cui abbiamo parlato prima con Andrea Ferrero, cioè si intitola Rimasti a Terra, eroi ed eroine dimenticati dell'avventura spaziale.
Recapino della settimana. Dunque, cose degne di nota sono state il lancio della Shenzhou 21 e l'attracco nel giro di una, due, tre ore e mezza, quindi un attracco relativamente veloce, diciamo. Quello che non è avvenuto invece è stato il distacco, quindi l'undocking della Shenzhou 20, quindi il gruppo di astronauti cinesi precedenti che avrebbe dovuto sganciarsi dalla stazione spaziale cinese per rientrare a terra. Non è avvenuto perché hanno notato si è rovinata leggermente la navetta a causa di un micrometeorite molto probabilmente, quindi avrebbe dovuto tornare a terra a fine settimana scorsa. In realtà hanno fermato l'undocking, insomma, cioè hanno posticipato l'undocking, tornerà a terra la settimana prossima perché appunto volevano fare delle verifiche che fosse tutto ok, che fosse sicuro per gli astronauti entrare nella navetta e rientrare a terra. Quindi adesso sono in questa fase di verifica. Un altro invece lancio che è andato bene nella scorsa settimana, o meglio l'altro ieri, martedì 4, è stato quello dell'Ariane 6-2 che ha portato in orbita il satellite Sentinel-1D, che adesso farà coppia con l'altro suo fratello. Invece per la settimana prossima abbiamo diversi lanci, dunque abbiamo venerdì 7, quindi già domani abbiamo il lancio di un Kinetica 1 dal Jiuquan Satellite Launch Center e è per un momento un tipo di carico sconosciuto perché appunto è un razzo cinese, quindi per adesso non lo sappiamo. Sempre venerdì 7 abbiamo un contatto ARIS con una scuola, la Petofis Andor Evangelicus Gymnasium dell'Ungheria, e a bordo della stazione spaziale ai microfoni ci sarà Johnny Kim. Questo è un contatto ARIS che sarà alle 9:13 di appunto di venerdì 7. Alla sera invece di venerdì ci sarà un reboost della stazione spaziale da parte della Dragon. La Dragon sta facendo questi reboost ultimamente per vedere se è in grado di farli, ma è già il terzo o quarto che fa e quindi stanno diventando abbastanza di routine. Sabato 8 c'è il lancio di un gruppo di Starlink a bordo di un Falcon 9 dal Kennedy Space Center, il complesso di lancio 39A. Mentre domenica 9 ci sarà, speriamo, il lancio del New Glenn con la missione Escapade, cioè quella missione che va verso Marte con questi due piccoli veicoli spaziali che vanno a studiare l'atmosfera di Marte e in particolare vogliono andare a capire il perché di questa fuga di ioni dall'atmosfera marziana. E quindi insomma è degno di nota, alle 20:45 di domenica 9 novembre andremo a vedere il lancio del New Glenn e parte dal complesso 36A di Cape Canaveral.
Sì, anche perché il secondo lancio del New Glenn, noi avevamo visto solo un primo lancio inaugurale dove c'era un carico utile trascurabile, dove non avevamo capito bene che fine aveva fatto lo stadio inferiore del razzo, che ricordiamo anche per quanto riguarda Blue Origin vorrebbe recuperarlo su una piattaforma, su una drone ship tipo quelle di SpaceX, però non possiamo con Blue Origin dobbiamo sempre usare i loro termini, adesso non so come la chiamo
giusto, vero? È vero, io di quel lancio sinceramente mi ricordo dei Diamond Ring viola fotonici bellissimi, non mi ricordo altro, ero rimasta allibita da quello, quindi di sicuro me lo guardo. Lunedì 10 abbiamo il lancio di un Lunga Marcia 12 con un carico utile sconosciuto. Abbiamo l'undocking della Shenzhou 20 alle 13:30, quindi allo stesso orario in cui avrebbe dovuto sganciarsi la settimana scorsa. Abbiamo il lancio di un Falcon 9 alle 19:18 da Vandenberg con la missione Transporter 13, quindi quella missione cumulativa di vari micro e nano satelliti che va in orbita eliosincrona questa. Mentre alla sera alle 23:12 abbiamo un gruppo di Starlink che parte dal complesso di lancio 40. Martedì 11 abbiamo un contatto ARIS con l'Argentina, con il Collegio del Faro, con Mike Fink ai microfoni. E alle 19:19 sarà diretto, quindi noi non lo sentiremo. Cioè, sì, ci sarà, c'è un live, vediamo. Sì, non c'è ancora il link del live. Chissà se metteranno il link del live. Mercoledì 12 invece leggevo sul sito dell'ARIS che dovrebbe esserci l'inizio di una sessione di SSTV che inizia mercoledì 12 novembre alle 18 ore italiana. E finisce il 19 novembre, quindi dura una settimana, alle 15:55, quindi circa alle 16. È una sessione SSTV che va a omaggiare i 25 anni continuativi della Stazione Spaziale Internazionale. Quello è dedicata a quello e agli scout. Non ho non ho capito il nesso. Comunque ci saranno 6 immagini dedicate ai 25 anni della stazione spaziale e 25 anni e 6 immagini dedicate allo scouting. In questa sessione non sarà continuativa perché nel frammezzo ci saranno un paio di contatti Aris, quindi poco prima e poco dopo di quei due contatti Aris ci sarà, insomma, la SSTV sarà spenta, ma sarà riaccesa poco dopo. Giovedì 13 torniamo noi alle 21:30 con la puntata numero 5 di Astronauticast e subito dopo c'è il lancio di un Falcon 9, come è successo questa sera, tra l'altro, perché in puntata è partito, finché eravamo in puntata, è partito un Falcon 9 con un gruppo di Starlink. Bene, dopo un'oretta e quasi mezza, grazie all'intervento anche di Andrea che abbiamo apprezzato tantissimo, vi iniziamo a tirare le nostre Gridfin in barca. Inizio a salutarvi
In
io
nave
in
spaziale.
nave spaziale,
Così la
giusto?
metafora marinara rimane.
Vi saluta la Vero da Verona, da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso Nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguire l'attualità spaziale su astronautinews.it.
Dall'Unione Terre d'Argine.
Vi tira anche lui le Griffin. Alla prossima puntata, ciao!
Ad Astra.